Buon pomeriggio, sabato 2 marzo, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, la voce insieme a voi Giorgio. Oggi conosceremo due artisti, per la prima volta ospiti di Spazio Scenico, una giovane artista barese, lei è Lucia Raffaella Mariani, che ci presenterà Frivola, confessione sull'insostenibile bisogno di ammirazione, spettacolo finalista al Milano Fringe Festival 2023 e semifinalista al premio Scenario 2023 che Lucia Raffaella Mariani ha scritto e interpretato e che potrete vedere in scena questa sera, sabato 2 marzo alle 21 al Teatro Duse di Asolo e domani, domenica 3 marzo, al Teatro Quirino di Vigonza alle 18 all'interno delle rassegne di Echidna Cultura che ne sarà del teatro Dopo di me e Tempo Presente. Come sottolinea l'artista, Frivola è una confessione tragicomica e poetica sul dovere di piacere, sullo sguardo del mondo, sui corpi femminili, sullo scambiare l'amore per ammirazione. È un urlo generazionale per chi vuole appunto essere frivola. Nella seconda parte ci sarà con noi Claudio Casadio, attore, autore e regista bolognese pluripremiato di cinema e teatro, che ci presenterà L'Oreste, quando i morti uccidono i vivi, coprodotto da Società per Attori e Accademia Perduta Romagna Teatri in collaborazione con Lucca Comics, che gli è valso tra l'altro il premio nazionale Franco Enriquez 2023 come miglior attore nella categoria Teatro Classico e Contemporaneo, un intenso monologo che tocca il dramma della malattia mentale in cui teatro e fumetto animato interagiscono per narrare la disperata tenerezza di un uomo abbandonato da bambino e che non si è più ritrovato, spettacolo che sarà in scena lunedì 11 marzo al Teatro Filarmonico di Piave di Sacco. Due spettacoli che oggi vi faremo conoscere insieme ai nostri ospiti e ovviamente vi invito ad andarli a vedere a teatro, perché stiamo parlando davvero di due grandissimi lavori che io vedrò e spero tanto anche voi, che stanno avendo tra l'altro molto successo con tante date in giro per l'Italia in questi giorni, finalmente in Veneto. Noi allora facciamo una pausa musicale e iniziamo la puntata di oggi, di sabato 2 marzo, di Spazio Scenico. Buon ascolto. E questa era la grandissima Erika Mu con Giungla, canzone che ci introduce al tema dello spettacolo di cui vi parleremo oggi, ovvero Frivola, confessione sull'insostenibile bisogno di ammirazione. In collegamento telefonico abbiamo l'autrice e attrice di questo importante spettacolo, lei è Lucia Raffaella Mariani. Buon pomeriggio e grazie mille. Pronto?
Ciao Giorgio, ciao.
Ecco, ora ti sentiamo. Perfetto. Okay. Lucia Raffaella Mariani è una giovane artista barese, a 18 anni vince il premio Istra alla vocazione Ugo Ronfani e qualche mese dopo entra nella scuola del Teatro Stabile di Torino, dove comincia a lavorare con Valerio Binasco e Gabriele Vacis, che poi ricorderemo perché la nostra ospite sarà in scena pure qui a Padova al Teatro Don Bosco con Antigone e i suoi fratelli.
Esatto.
Allora, Lucia Raffaelli, che so che tra l'altro ami farti chiamare Lucy, giusto?
Sì, diciamo che questa cosa del doppio nome è sempre stata un po' problematica, perché da piccola mi sembrava un nome da vecchia, troppo pesante, quindi ho detto a tutti chiamatemi Lucy, che mi sembrava un po' un nome da Totally Spice. Poi sono arrivata a Torino e in realtà mi chiamano tutti Raffaella a Torino, perché c'è un'altra Lucia in compagnia, quindi adesso ho la personalità spezzata, ma va bene così, non sceglie come chiamarmi.
Ok, allora, appunto... Sarà in scena, oltre che lunedì al Teatro Don Bosco con Antigone e i suoi fratelli, sarà in scena questa sera al Teatro Duse di Asolo e domani 3 marzo al Teatro Quirino di Vigonza, quindi tre giorni molto impegnativi per te. E parlando già da questa sera, il desiderio di frivolo, il desiderio di successo che è molto presente nella società di oggi, nelle nuove generazioni, di piacere alle persone, in questo caso agli uomini, anche perché la nostra... è una società, oltre che molto competitiva, è una società maschilista, ipersessualizzata, dove appunto vengono penalizzate soprattutto le donne. Il tuo spettacolo inizia proprio con un esempio di cosa significa avere a che fare con tutto questo.
Sì, il mio spettacolo comincia proprio così, è una sorta di concorso che diventa metafora di vita, di questa cosa che dici della competitività, della competizione a cui siamo sottoposti, e comincia proprio così, che c'è questa ragazza... evidentemente un po' problematica, con un sorriso stampato in faccia, di quei sorrisi che nascondono la disperazione, e la prima cosa che dice è se ho capito bene il concorso funziona così, adesso voi avete un'ora di tempo per farmi, scusate, io ho un'ora di tempo per farmi amare da voi per quello che sono, quindi automaticamente il pubblico si trasforma in giudice e l'attrice in una concorrente di questo concorso abbastanza assurdo in cui in palio non c'è una coppa, una targa o una striscia da Miss Italia o la corona da Miss Italia, ma l'amore. E questo è un po' il problema, secondo me, della ricerca di amore attraverso l'ammirazione. Cioè, certo. Quando vogliamo vincere le competizioni, pensiamo che alla fine ci sarà in palio la felicità. E la felicità per gli esseri umani passa moltissimo attraverso l'amore. Quindi c'è questa discrepanza, c'è questa linea sottile che non si capisce mai bene. Quando finisce l'ammirazione cominci l'amore, quando il premio è la gloria oppure una felicità più profonda, ecco.
E oltre all'amore degli altri, è fondamentale anche l'amore per se stessi. C'è una frase molto importante tua che mi è piaciuta molto, dove dice: essere donna è come essere due dentro in un corpo, quella che esiste e quella che si guarda esistere, la sorvegliante e la sorvegliata, il soggetto e l'oggetto di me stessa, non solo degli altri, ma di me stessa. Appunto, forse il giudizio di noi stessi verso noi stessi forse è anche quello più cattivo, più tremendo.
Sì, diciamo, allora questa parte, questa frase che poi è stata anche nello spettacolo, viene da Questione di sguardi di Berger.
Ok.
In cui lui, che è un saggista, un critico d'arte secondo me geniale, parla in un capitolo di questo saggio, appunto, di come il femminile sia sempre stato abituato ad essere sfruttato un po' di più a livello di corpo, di fisico, e quindi a un certo punto lui dice proprio questa frase qua, no? Che io poi ovviamente ho rimodulato, cioè ho ragionato sopra, ed è proprio così, perché a un certo punto è come se non bastasse essere e basta, no? Non bastasse semplicemente vivere e avere una proiezione da dentro verso fuori, verso il mondo, ma è come se ci fosse sempre una telecamera costante che ti giudica e ti dice come devi fare, come non lo devi fare, se va bene come lo stai facendo. E questa cosa per me è stato un po' il punto di arrivo dello spettacolo, perché non è che l'avevo capito subito che fosse questo il punto. Cioè, all'inizio scrivevo queste robe, però era come se non riuscissi a toccare con mano quale fosse il cuore tragico dello spettacolo. E alla fine il cuore tragico per me è questo. E infatti poi arriva alla fine in frivola, lo dico anche proprio in modo molto esplicito, molto forse anche didascalico, non lo so. Però è questa cosa qua, questo non poter vivere e basta, questa fatica di doversi osservare e non andare mai bene, e non andare mai bene, questo è un po' il punto.
Ho visto che hai diversi riferimenti anche il mito della bellezza di Naomi Wolf, dove appunto fa appunto una riflessione sulla bellezza e sulla femminilità che cui appunto è necessario in ogni ambito della nostra vita, la vedeva come una prigione.
Sì, sì, diciamo che la cosa bella, ecco, di questi giorni, di quando faccio replica in generale, è che spessissimo gli uomini vengono da me e mi dicono: è comunque anche per noi è così, in modo diverso, ma anche per noi è così.
Ma in effetti è vero.
E ieri un ragazzo mi fa: vabbè, io guarda, sono alto 1,60 m, e per me questo è un problema. Cioè anche noi abbiamo questo tipo di dramma in atto. E diciamo, la cosa che secondo me è cambiata, che anche se ne parla nel mito della bellezza, ma anche per esempio il specchio delle mie brame di Maura Calcitano, che è stata per me un'ottima fonte, perché diciamo Tlon sono molto bravi a fare un compendio di vari studi, a sintetizzarteli, e quindi poi tu vai ad approfondire quello che ti interessa di più, no? E cioè la cosa è che adesso siamo esposti ad una quantità di immagini, di corpi perfetti, che non c'è mai stata prima. cioè l'esposizione, cioè la fotografia ha cambiato totalmente il modo di guardare i corpi degli altri. Quando la principessa Tizi era ritenuta la più bella dell'impero austriaco, dovrebbe essere, se non sbaglio, hai giusto, sto facendo una gaffa.
Non ti posso aiutare perché non me lo ricordo.
Prego. Comunque la principessa Tizi era ritenuta la più bella del reame, però la sua immagine veniva diffusa con quei pochi quadri che i pittori facevano di lei, e qui non è che io aprivo il cellulare e c'avevo la principessa Tizi con cui confrontarmi costantemente, e in più la principessa Tizi era anoressica, era totalmente soggiogata e schiava dell'idea, del mito di bellezza che c'era intorno a lei. Quindi diciamo che io credo che adesso, nell'era comunque del cellulare in mano, noi siamo soggetti al confronto costante molto più di prima. Per questo credo sia un tema così, così forte, e lo sta diventando anche per i corpi maschili, in modo forse un po' diverso comunque, perché questo è il prossimo spettacolo, cioè, ci sarebbe da approfondire tutto un altro tema rispetto al potere economico, a cosa rende attraente un uomo, una donna, una libera soggettività, eccetera, eccetera. Però insomma, questo è bello che possa parlare a entrambi i sessi. E ieri, per esempio, questo ragazzo alto 1,60 m mi ha detto il tuo spettacolo, perché l'ho fatto anche ieri a Spazio Fa Trento, mi ha detto il tuo spettacolo parla di estetica, è per questo che parla a tutti.
Ma tu non gli hai confermato il problema, spero.
Scherzo. No, ma non ci stava provando. Non era proprio nella categoria di dover confermare o non confermare.
No, scherzavo ovviamente.
No,
e tra gli intellettuali italiani, beh, ci sono sicuramente anche che hanno affrontato questi temi. Voglio ricordare anche Michela Murgiamo, anche lo stesso Pasolini, che appunto diceva che è necessario educare alle nuove generazioni la sconfitta. Penso anche che lui sia un riferimento molto molto importante. E ti volevo chiedere, è uno spettacolo, come dicevi tu, che nasce da vari testi che tu avevi scritto e performato appunto nel linguaggio della Poetry Slam, che usi anche in questo spettacolo, mi pare. C'è stato pure l'occhio di un campione del mondo, mi pare.
Scusami, l'ultima frase non ho capito.
Riguardo a questo spettacolo c'è stato anche l'occhio di un campione del mondo, Padovano.
Sì. Allora, diciamo che Lorenzo Maragoni, di cui parli, è stata una parte fondamentale nella costruzione di questo spettacolo, perché diciamo noi abbiamo avuto un'unione artistica molto molto importante, e lui mi ha fatto un po' conoscere il mondo della slam, che in realtà è vastissimo, ci sono tantissimi artisti incredibili. E in un momento in cui appunto ero appena uscita dall'accademia, io cercavo dei posti non teatrali in cui poter dire delle cose che magari Sofocle non poteva dire o Shakespeare non poteva dire. Quindi diciamo il mondo del poetry slam è stato il modo più immediato di scrivere e far vedere i testi a qualcuno, cioè proprio avere subito il feedback, il contatto diretto, di cui io poi sono un po' patologicamente innamorata. E poi niente, con Lorenzo abbiamo diciamo costruito un rapporto di feedback costante, quasi giornaliero, rispetto alla costruzione di questo spettacolo, quindi mi ha aiutato moltissimo. E soprattutto per me, devo dire, proprio rispetto a questo tema del piacere, dell'essere stimati, dell'autostima, no? Ecco, avere una persona così comunque competente che senti, che crede in te, è molto importante. Per me lo è stato, anche perché sicuramente ho sofferto di tante insicurezze, altrimenti non avrei scritto questo spettacolo. Però ecco, avere qualcuno che crede in te è importante, come è importante imparare a credere da soli in se stessi. Non so se è possibile, però ecco, per me adesso la rotta è un po' quella. Il passo successivo dopo Friola, dopo l'insostenibile bisogno di ammirazione.
E tra l'altro nello spettacolo, intanto volevo chiederti come mai da frivola a frevola.
Ecco, beh, allora, questo è stato merito di una mia amica cantante, Chiara Dello Iacovo, che tra l'altro è andata a Sanremo giovani, una cantautrice bravissima, e lei mi ha detto, questo, avevo fatto una lettura così di 40 minuti, leggevo, non, era veramente all'inizio, mi fa, Lucy, tu sei frivola, ma frivola con fé. E questa cosa mi è piaciuta subito e ho detto, cavolo, deve essere il titolo dello spettacolo. Beh, è free nel senso invece di libertà, perché questo spettacolo è un po' una lotta per la libertà, ma che è per la libertà di potersi dedicare a cose che sembrano superficiali senza il giudizio di essere superficiali e allo stesso tempo poter non dedicarcisi. Cioè, per me la libertà è trattare il tema dell'estetica non come un obbligo, ma come un gioco a libera visione. E questo è un po' quello che ho capito scrivendo questo spettacolo, perché poi ci sono dei dogmi rispetto all'estetica che sono talmente normalizzati, banalmente il fatto che le donne si debbano depilare, ok? È
Certo.
normalizzato. E quando poi la Giorgia Soleri di turno ti fa le foto con i peli sotto le ascelle, tutti dicono, ma perché non te li tagli? Ma pensi di essere femminista, a non tagliarti i peli, così colà. Ma secondo me invece è un atto iperfemminista, nel senso che il fatto che le donne tendenzialmente vadano dall'estetista molto di più degli uomini a fare dei trattamenti che costano un sacco di soldi, che spesso sono anche dolorosi, perché ragazzi, la ceretta fa male, cioè nel senso non è che io vado lì a farmi una passeggiata, cioè sono tutte cose che sono talmente normalizzate e dogmatiche da non essere viste come problematiche, ma invece hanno delle ripercussioni esistenziali profondissime e raccontano i rapporti di potere che anche attraverso l'estetica vengono esplicitati in questo tipo di comportamenti. Quindi non mi ricordo più la domanda iniziale qual era. Quindi ecco sì, frivola nel senso di consapevolizzarci rispetto a questa cosa e poter scegliere con libertà e dire, oh, io mi piace essere bella, oppure a me non me ne frega niente di essere bella, oppure il mio essere attraente o non attraente, non voglio che si basi su un'idea di femminile che fa comodo solo a te. Voglio che faccia comodo anche a me, voglio che faccia godere anche me, perché poi l'estetica è un gioco ed è un gioco anche bellissimo se impariamo ad usarlo con libertà.
Ti volevo chiedere, l'avvento dei social ha sicuramente amplificato anche questo bisogno di dimostrarsi, di affermazione e consenso. Pensi che oltre a essere vittime, diciamo noi persone, ne sia vittima anche l'arte di questo consenso? Ad esempio, un'opera artistica adesso viene considerata tale in base alle visualizzazioni, che c'è cioè più un fattore numerico che di qualità.
Sì, diciamo che secondo me questo è, non so, cioè non è la questione social in sé, ma è un po' la questione capitalistica. Nel senso, sicuramente i social sono quello che usiamo di continuo, io pure sono sempre connessa, stamattina sono stata un'ora a scrollare, alla fine ho detto, ma che cavolo fai? Ma perché non leggi il libro che volevi leggere da tanto tempo, no? Perché poi vedo questi contenuti di continuo di cui non mi ricordo nemmeno il contenuto. In realtà. E comunque, allora, sì, cioè nel senso, penso che ci sia un po' una tendenza a rendere tutto instagrammabile, a rendere tutto un po' rassicurante e in realtà i social poi funzionano anche un po' come delle piccole tribù, perché ogni persona sta nella propria bolla sempre di più perché l'algoritmo cerca di farti stare il più possibile connesso, quindi alla fine io vedo l'arte che piace a me, non vedo niente di perturbante, non vedo mai niente di, come posso dire, che mi metta in crisi, che mi metta in conflitto e per andare a cercare qualcosa che mi sposta devo andare nemmeno su Netflix, dico, parlo del cinema adesso, nemmeno su Netflix o su Prime o su Sky Now TV, devo andare su Mubi, che è una piattaforma che hanno pochissime persone in cui c'è cinema d'autore, per dire, no? Quindi sì, secondo me l'arte è un po' soggetta a questa cosa, ma è soggetta al capitalismo e all'iperproduttività. Cioè, per me il fatto di adesso non stare già scrivendo il prossimo spettacolo mi mette ansia, perché dico, adesso che sta andando bene, frivola, devo già cominciare a scrivere il prossimo, altrimenti finirò con frivola e non avrò niente in mano, le persone si dimenticheranno di me, perché il mondo è veloce, il mondo va avanti. E, quindi,
certo,
la cosa della velocità, ecco, della velocità dei social, che non è la velocità, non è il tempo della creazione, non è il tempo del pensiero, e questo è un po' il problema.
Infatti l'arte ha bisogno di tempo, in effetti.
Sì, se no facciamo i tormentoni, facciamo i meme, ma i tormentoni non sono arte. Cioè, l'arte per me, almeno nella mia concezione, deve generare dialogo, domande, compassione, e deve mettere in crisi, minimo, deve cercare di mettere in crisi. Ma per mettere in crisi devi essere, cioè devi metterti in crisi, se no come fai? E trovare la crisi è una cosa difficile, è una cosa che bisogna cercare. Ecco.
Ho letto che i tuoi spettacoli porti con te un diario delle repliche, dove chiedi agli spettatori se hanno voglia di lasciare una testimonianza. Ce n'è qualcuna che ti ha colpito più di altre?
Allora, diciamo che è sempre molto bello leggere, perché poi io arrivo in albergo e passo, diciamo, un'oretta a leggere, a pensare a quello che è successo durante lo spettacolo, eccetera. E, una forse che mi ha colpito tantissimo era di questa ragazza che mi ha detto ci hai presi tutti a pugni, ci hai spesi e poi sei venuta a raccoglierci facendoci le carezze. E questa è una cosa che, insomma, quando la lessi mi colpì molto, perché effettivamente era un po' quello che desideravo fare. E poi, cioè, Frivola è molto ironico, fa molto ridere, però parla di cose anche molto amare, in un modo, secondo me, poi di ironia è uno strumento che va a braccetto tantissimo con l'amarezza, quindi ero molto contenta di questa cosa, che mi avesse scritto questa cosa. E poi tendenzialmente ci sono sempre tanti commenti di... cioè c'è tanto un ringraziamento della rappresentanza. Tipo ieri una ragazza ha scritto: se ti liberi tu, ci liberi tutte. E questa è la potenza, secondo me, del raccontare le storie, e del teatro, del cinema, dell'arte in generale, per appunto farsi carico della merda di esseri umani e della bellezza di esseri umani, e cercare di restituirla per renderla visibile. Secondo me questo devono fare gli artisti, e con questo spettacolo secondo me un po' sono riuscita a farlo, ma non so se scriverò qualcos'altro, non so se riuscirò a farlo di nuovo, però in questo mi sembra di esserci riuscita, ecco.
Spettacolo che vedrò sicuramente anch'io domenica, non vedo l'ora. Io, Lucia Raffaella, ti ringrazio davvero di cuore. Allora ricordo, questa sera, sabato 2 marzo, al Teatro Duse di Asolo, appunto Frivola, alle 21, sì. E domani a Vigonza alle 18 al Teatro Quirino, poi lunedì sarai con la tua compagnia al Piccolo Teatro Don Bosco con Antigone e i suoi fratelli.
Esatto.
Grazie di cuore, Lucia Raffaella, grazie mille.
Grazie mille a te. Ciao, buona
ciao,
giornata.
Buon pomeriggio.
Ciao.
Noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. E sfumiamo Daniele Silvestri con questa bellissima canzone che si intitola Quali alibi, e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico per salutare e dare il benvenuto al nostro secondo ospite di oggi, che ci presenterà uno spettacolo molto particolare, assolutamente da vedere, e sarà in scena lunedì 11 marzo al Teatro Filarmonico di Piave di Sacco. Si intitola L'Oreste, quando i morti uccidono i vivi, e lui, Claudio Casadio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
E Claudio Casadio, attore di teatro, cinema, ha lavorato in tantissimi paesi, ha ricevuto importanti premi nel suo percorso artistico, tra questi il Premio Nazionale Franco Enriquez 2023 come miglior attore nella categoria teatro classico e contemporaneo, che ha vinto proprio grazie a questo spettacolo L'Oreste, quando i morti uccidono i vivi, coprodotto da Società per Attori, Accademia Perduta, Romagna Teatri, in collaborazione con Luca Comis e Games. Allora, Claudio Casadio, uno spettacolo scritto appositamente per te da Francesco Nicolini, dove tu hai collaborato alla drammaturgia, spettacolo che tratta un tema difficile e delicato come la malattia mentale, alla fine degli anni 70. La prima cosa, innanzitutto, che salta all'occhio è il titolo, L'Oreste. Questo articolo determinativo davanti al nome, cosa vuole dire?
Beh, innanzitutto l'articolo dà una connotazione romagnola, no? Perché in Romagna tutti i nomi ci mette prima l'articolo, perché questo è un Oreste ambientato a Bagnacavallo, come un'orestia però ambientata a Bagnacavallo. E la cosa particolare di questo spettacolo è che è un esperimento di graphic novel theater, infatti è stato fatto in collaborazione con Luca Comics, che è uno dei più importanti festival europei di fumetto. Io sono da solo in scena, però questo non è un monologo, perché gli altri personaggi sono affidati alla penna, al disegno di Andrea Bruno, che è un bravissimo fumettista, quindi ci sono questi personaggi sotto forma di fumetto che mi vengono a trovare e con cui io interagisco. Quindi diciamo che è una commedia un po' virtuale, dove la parte fumettistica ha molta importanza.
Infatti questa è una particolarità che ha avuto molto successo tra il pubblico, infatti molti sono ammirati da questa sua interazione tra teatro e fumetto. E andiamo allora a conoscere L'Oreste, che innanzitutto prende ispirazione da una persona realmente vissuta, che era Oreste Fernando Nanetti, che viveva a Volterra, che voi l'avete trasportato a Imola.
Sì, l'abbiamo trasportato nel manicomio di Imola proprio perché io sono romagnolo e quindi volevamo dargli una connotazione che mi appartenesse. E questo Oreste disegnava sui muri, e anche il nostro Oreste fa questo, e tutto è ambientato all'inizio degli anni Ottanta, quando con l'arrivo della legge Basaglia, una legge che è stata rivoluzionaria per quanto riguarda le case di cura, i pazienti potevano uscire. Oreste è pronto per uscire, però come spesso accade a molte persone, anche a molti carcerati che magari vivono per anni segregati, quando escono non hanno nessuno che li aspetta e devo dire che non sanno cosa fare, quindi l'uscita dell'Oreste sicuramente lo destabilizza. Quindi è uno spettacolo sì che parla della malattia mentale, è uno spettacolo che però non è uno spettacolo solo serio, è anche molto ironico, perché proprio lo spirito romagnolo rende questo personaggio autironico e spesso si sorride.
E questo personaggio, diciamo, appunto, quando esce, che non riesce appunto a trovare la sua persona, si rifugia in appunto nei personaggi inventati, che sono appunto il colloquio, l'interazione che lei ha con i fumetti, giusto?
Sì. Lui è convinto che il padre sia un astronauta che è andato sulla Luna e quindi spera di raggiungerlo. Poi c'è Hermes, che è un amico inventato, come i bambini, Oreste si inventa un amico perché non ne ha. E poi c'è il dottore e questo ricordo della sorella che lui ha visto morire in modo tragico. E poi nei fumetti ci sono anche tanti ricordi della sua vita e devo dire che io qui ho collaborato mettendo molti ricordi della mia infanzia, come quando andavamo al mare, come l'infanzia abbandonata, che era un collegio che era proprio dietro a casa mia. Quindi insomma ho cercato di portarmi dentro questo Oreste e devo dire che anche questo premio ricevuto mi ha dato molta soddisfazione, perché questo è un personaggio che un po' mi appartiene, non perché io abbia problemi mentali, anche se devo dire che io stesso e anche altri attori, il teatro sicuramente ci ha salvato da problematiche psichiche, no? Facendo teatro tutte le sere sicuramente siamo riusciti a superare tanti nostri problemi.
Lei ha detto che l'ha aiutata molto anche nel post pandemico tutto questo personaggio.
Sì, perché è stato creato durante la pandemia, un momento in cui eravamo tutti molto tristi. Io pensavo sinceramente che avrei finito un po' la mia carriera. Io sono tanti anni che lavoro, sono stato spesso anche a Padova nel bellissimo Teatro Verdi. Padova è una città che teatralmente io amo molto, perché c'è un bellissimo pubblico che ha sempre accolto i miei lavori con grande entusiasmo. Però insomma quella pandemia ci aveva tutti un po' destabilizzati, insomma, pensavamo di non poter più ripartire, avevamo interrotto una tournée che stava andando benissimo, siamo rimasti a casa da un giorno all'altro. E stando a casa ci sentivamo con Francesco Nicolini per telefono, lui mi ha detto vorrei fare un personaggio per te, cosa vorresti fare? Io vi dico vorrei fare uno malato di mente, lui ha trovato questa storia del manicomio di Lucca e piano piano questo spettacolo è uscito e devo dire che già ai primi giorni di prova ho sentito che questa malinconia mi passava, se ne andava. Ho ritrovato il mio entusiasmo solito per fare questo mestiere, perché ci vuole molto entusiasmo per farlo, e devo dire che ho ringraziato tutti perché sentivo che ritornava in me ardere un po' il fuoco del teatro.
E tra l'altro tu sei un attore che lavora moltissimo all'estero, ho letto che ti piacerebbe portarlo anche in Francia, state già lavorando per, appunto per tradurlo in lingua.
Sì, io l'ho già tradotto, devo dire, perché io ho lavorato per tanti anni in Francia con uno spettacolo molto bello che era un pollicino dedicato ai ragazzi e quindi so che il pubblico francese potrebbe capire questo lavoro e quindi abbiamo già tradotto tutto il testo, tutta la parte dei fumetti e ci sono dei contatti con Parigi e devo dire mi piacerebbe molto fare questa esperienza perché insomma recitare in un'altra lingua sicuramente non è facile, però avendolo fatto io per tanti anni sento che la Francia è un po' un territorio che ho frequentato e quindi questo lavoro che mi piace, che mi appartiene e che vedo commuove molto il pubblico, lo coinvolge, lo stupisce e quindi mi piacerebbe portarlo perché mi sento un po' di casa anche là.
Poi fondamentale è anche la musica presente in questo spettacolo e la scenografia che rappresenta una stanza, giusto?
Sì, è la stanza di Oreste da dove lui con la fantasia esce. Le musiche sono molto belle, tutte originali di Paolo Coletta che è un musicista straordinario, c'è un team molto bello e lo spettacolo, come ti dicevo prima, risulta affascinante, magico, commovente ma anche molto divertente. Il pubblico ne esce molto appagato e questo per chi fa il mio lavoro sicuramente è molto importante.
C'è qualche commento che le è piaciuto particolarmente, magari riguardo anche appunto a questa particolarità dello spettacolo, che ha l'interazione appunto con i fumetti?
Ma guarda, la cosa che mi stupisce molto è che ogni volta c'è qualcuno che mi viene a dire ho pianto, e forse sai, anche per questo che abbiamo passato, per il periodo buio della pandemia, forse abbiamo dentro dei magoni che vogliamo tirare fuori. Il fatto di far commuovere le persone, devo dire, mi stupisce molto, perché arrivare al cuore delle persone oggi e farle emozionare, farle piangere, sicuramente non è facile.
E oltretutto ha già superato le 150 repliche questo lavoro.
Sì, e in questa stagione, nella prossima, andrà sicuramente a superare più di 230-240. Anche se... questo sicuramente mi diverte, insomma. Ma sai, io quando trovo uno spettacolo che mi piace lo farei tutti i giorni, tutte le sere per il resto della mia vita. Non sono uno che si annoia, perché quando uno spettacolo ti appartiene, quando lo senti forte, farlo tutte le sere sarebbe molto bello, non hai voglia di cambiarlo.
Poi visto che appunto ha tutto questo successo, quindi la gioia è ancora maggiore. Io davvero, Claudio, la ringrazio di cuore per questa intervista che andrà anche in replica sabato 9 marzo e poi in podcast sul sito di Radio Cooperativa. Il mio invito a vedere lunedì 11 marzo al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, che ci sta regalando una stagione straordinaria, questo spettacolo, l'Oreste, quando i morti uccidono i vivi, che ha già superato appunto le 150 repliche, con Claudio Casadio che vi farà sorridere, vi farà commuovere in un tema molto delicato come la malattia mentale e vi regalerà appunto la magia di un grande attore con l'interazione tra teatro e fumetto animato. Un grazie di cuore Claudio, buon lavoro,
grazie,
ci vediamo a,
a
Piove.
Grazie a voi, vi aspetto e venite perché penso che ne valga la pena. Vi aspetto, arrivederci, grazie.
Buona giornata. Noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo. Serena Abrami con D'Imperfezione, noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, che la nostra è un'emittente fatta interamente di volontari. Per chi potesse aiutare la radio, potete andare nel nostro sito www.radiocooperativa.org, dove trovate tutte le modalità per aiutarci. Io vi volevo segnalare altri spettacoli importanti che saranno in scena in questi giorni, altri tre lavori, innanzitutto la bellissima stagione di Teatrino Zero di Spinea e sabato 9 marzo ci sarà Madame Rébine, una compagnia francese nata nel 2011, maturando appunto un progetto iniziato a Torino dall'incontro di Andrea Brunetto, Massimo Pedersoli e Alessio Pollutri e porteranno in scena uno spettacolo che si intitola Alla frutta, è uno spettacolo in equilibrio tra la fine e l'inizio, tra la comicità e la poesia, tra la speranza e la disillusione. La frutta diventa canzone e ci intrattiene nel nostro precipitare. Un concerto ispirato alla tradizione del teatro, canzone in cui la musica e le parole non saranno il fine, ma il mezzo con cui riflettere, divertire ed emozionare. Quindi anche questo è un bellissimo lavoro da vedere. Altra stagione importante sicuramente quella di Calliscopio Teatro Off di Treviso e sabato 9 marzo ci sarà Beppe Casales con Nazi Europa. Beppe Casales che all'esordio di questo lavoro ci aveva rilasciato un'intervista appunto su questo spettacolo Nazi Europa, noi ne ascoltiamo un breve frammento, buon ascolto.
L'augurio che io mi faccio, insomma. L'idea dello spettacolo è di descrivere come l'Europa discrimina soprattutto diciamo, gli stranieri che arrivano in Europa rispetto agli italiani, ai francesi, agli inglesi, e ne faccio un paragone con le discriminazioni che ci sono state negli anni 30 rispetto agli ebrei. Più che parlare della Shoah, dello sterminio, della Seconda Guerra Mondiale, io mi riferisco proprio agli anni in cui il nazismo va al potere e dove appunto c'erano leggi discriminatorie e c'era una discriminazione che veniva praticata dalle persone nella vita quotidiana. E ho trovato molte analogie rispetto a com'è la nostra società adesso. E quindi appunto dicevo, riferendomi alla locandina, l'idea è che le persone abbiano sempre più coscienza di quello che sta succedendo e che quindi possano, una volta che hanno una lettura più precisa della realtà, magari provare anche a cambiarla questa realtà, senza avere troppa paura.
Comunque tu hai anche uno sguardo anche di rabbia e di vergogna, anche presumo i sentimenti che cerchi di fare arrivare a chi lo guarda.
Ma la vergogna è quella che io stesso per primo ho provato e provo quando so che o non faccio abbastanza per cambiare le cose o quando appunto accadono cose veramente tragiche, imperdonabili e che procurano dolore. Un dolore che non si può, come dire, non si può tornare indietro rispetto a certe cose che succedono, no? Soprattutto per esempio quando muore una persona e noi abbiamo un recentissimo episodio che ancora deve essere, come dire, indagato, eccetera, però ci deve fare riflettere di cosa diavolo succede, perché sono piccoli episodi, anche piccoli episodi isolati, che però messi insieme producono un quadro che non è rassicurante per niente.
Visto che tu mi hai fatto adesso questo esempio, mi è venuto in mente un'intervista che ho fatto di recente al tuo collega Scanio Celestini, che mi raccontava come la pandemia a causa del distanziamento avrebbe dovuto farci riflettere sull'importanza dell'altro, dello stare insieme, della vita. Invece, a quanto pare, dice Ascanio, in molti di noi abbia evidenziato il fatto che non riusciamo a condividere il dolore. Sai anche tu di questo pensiero?
Ma forse ci siamo, come dire, durante quest'anno e mezzo abbiamo avuto pochissime occasioni per stare insieme e ci siamo un po' abituati a questa finta fin, finto non essere da soli, per cui abbiamo Netflix, abbiamo Amazon con cui possiamo comprare delle cose, e tendenzialmente ce lo facciamo bastare. Quindi magari molte persone si sono scordate di che cosa vuol dire stare insieme, ma anche perché stare insieme non è per forza sempre una cosa semplice, perché stare insieme vuol dire mettersi un po' a nudo, mettersi un po' in gioco, non è privo di rischi, però appunto è un gioco molto bello di solito, e quindi le persone sono disposte a giocare nonostante i rischi, però insomma direi che chiudersi in casa non è una grossa alternativa.
Tra l'altro tu so che spesso fai anche un grosso lavoro di ricerca nei testi che porti in scena, tra l'altro in questo caso hai usato anche più linguaggi, sei riuscito ad amalgamarli insieme quasi come fosse un teatro canzone.
Tu sia un lavoro di ricerca diciamo per la parte drammaturgica che per la parte musicale, perché ho scritto anche, ho provato a scrivere anche le musiche, e quindi ho fatto un lavoro in più rispetto al mio solito lavoro, e quindi sono anch'io molto curioso di vedere come le persone prenderanno questa cosa, però insomma è stato per me molto, molto divertente, molto stimolante, e ho sfruttato quest'anno e mezzo di pandemia nella maniera credo per me migliore possibile, per cui il frutto di questo anno e mezzo domani vede per la prima volta un pubblico.
E questo era Beppe Casales che ci aveva rilasciato un'intervista su Nazi Europa che potrete vedere sabato 9 marzo al Caliscopio Teatro Off di Treviso, che ci sta regalando la rassegna Bloom, molto molto interessante. Un altro lavoro che vi segnalo è sicuramente Polli di allevamento, di questo spettacolo di Giorgio Gaber portato in scena da Giulio Casale, che appunto ha coraggiosamente accettato appunto l'invito dalla Fondazione Gaber di riallestire questo testo. È sicuramente un bellissimo lavoro che Giulio Casale porterà in scena venerdì 15 marzo al Teatro Ferrari di Campo San Piero. E appunto questo bellissimo lavoro ancora molto molto attuale. Un altro spettacolo che vi voglio segnalare, che sempre venerdì 15 marzo si effettuerà a Dolo, e sarà uno spettacolo che porta in scena Gianmarco Busetto, che è stato anche nostro ospite qui in studio qualche mese fa. Gianmarco Busetto terrà una serata di poesia e musica insieme a Massimiliano Giolo, molto molto interessante, a 10 anni da un suo precedente lavoro sempre riguardo la musica e la poesia, perché Gianmarco, oltre ad essere un grande attore, pure anche un bravissimo poeta, uno spettacolo che ha avuto un primo studio al Caliscopio Teatro Off e che prosegue appunto in versione di studio. E questo lavoro si intitola Concerto Poetico e si terrà a Ristorante Fabula a Dolo venerdì 15 marzo alle 21. Noi ci ascoltiamo un brano tratto dal precedente lavoro che Gianmarco Busetto aveva fatto insieme a Massimiliano Giolo, un lavoro di 10 anni fa. Noi ci sentiamo appunto un brano tra poesia e musica di questo lavoro, che si intitola Quel maledetto pezzo di cielo. Buon ascolto.
Un Cristo che sanguina passione. C'è tutto il profumo e tutta la tenerezza del sud. Tutta la voglia di non contare l'amore su petali di inutili margherite. E c'è il tuo piede che scivolando sulla suola del sandalo benedice il tempo in cui avresti dovuto seppellirmi, prima che l'ineluttabilità degli eventi ci seppellisse entrambi. E c'è questo pezzo di cielo ci sono musiche, maglioni e cappelli strambi. C'è una guerra da dichiarare al destino e c'è il coraggio di combatterla. C'è qualcosa di rosso, di caldo e qualcosa di meravigliosamente indecente. C'è qualcosa di semplice, come l'amore, come un bacio, come il cielo, come questo stramaledetto pezzo di cielo che ci obbliga ad infilare i giorni come perle in un rosario. E c'è un altare di ricordi, di sensazioni, una cattedrale di memoria entro la quale, sgranando i nostri rosari, cerchiamo, annaspando, il reale profilo dei nostri volti.
Siccome siamo addirittura d'arrivo, devo sfumare questo bellissimo brano di Gianmarco Busetto e io ringrazio di cuore Lucia Raffaella Mariani, che è intervenuta in diretta telefonica per presentarci Frivola, che sarà in scena questa sera ad Asolo e domani a Vigonza. Ringrazio Claudio Casadio, che sarà al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco lunedì 11 marzo. Io vi ringrazio di cuore tutti voi all'ascolto, fra poco lettori bambini. Io vi saluto con Terra che trema. Grazie di cuore a tutti, buon pomeriggio.